Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda, Buono e Giusto, di Letizia Bucalovita.
Benvenuti, benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio che racconta il no profit, il terzo settore italiano, ma racconta le storie più belle, le buone cause e le storie che toccano cuore e anima, le storie che ci raccontano l'umanità di oggi, il tempo che viviamo, il tempo di adesso, il tempo che ci ricorda quanto sia bello essere umani e rispondere a dei bisogni. Ma anche oggi qui con noi c'è il maestro Alessandro Silipigli e ancora una volta maestro ad accoglierla ci sono fanfare e tamburi.
Tutto questo onore, buonasera cara dottoressa, come va, spero tutto bene, saluto anche i nostri radioascoltatori e poi lasso a lei lascio a lei presentare ovviamente insomma uno dei capisaldi, chiamiamo in questo modo, insomma una persona di cui la nostra città che è Messina, e questo ormai gli ascoltatori lo sanno, davvero se ne può vantare, insomma, però adesso sto zitto e va avanti sicuramente lei.
È dura presentare questo messinese, tra l'altro è stato ascoltandolo che io ho iniziato ad avere passione per la radio, maestro Silipigli, questo devo ammetterlo e lo ammetto oggi. Ha ragione lei, maestro, è una persona molto molto amata dai messinesi ed è una persona che ha grandissimo cuore, perché posso testimoniare averlo visto al fianco di tante buone cause. Ecco qui, vedi, maestro Silipigli, ecco. L'ha già riconosciuto, Alfredo Ferreri, benvenuto!
Ma a voi, grazie per questa presentazione eccessiva anche, grazie, non so se me la merito, comunque me l'ha fatto tutto, ci mancherebbe altro. Grazie a voi.
Meritatissimo, allora, Alfredo, meritatissima. Grazie, allora, io grazie, ho letto... Grazie.
E sai che è la prima volta che vengo intervistato in una radio? Cioè,
ma
proprio
cosa da
fare? Questo.
Ma cosa da fare? due fanfare, subito.
E passando anche i bersaglieri,
È la prima volta che mi succede questo fatto. Vabbè, c'è sempre una prima volta, giusto? Ci sono arrivato.
Ma quale onore, quale onore!
Ah, tutto mio. Allora,
qualche giorno fa ho letto su un noto quotidiano messinese, salutiamo la Gazzetta del Sud e tutti i giornalisti di Gazzetta, tutti sì. Bravissimi, ma in realtà questa notizia è stata riportata poi anche da tantissimi altri giornali locali. Online, sì, leggo sì. Radio speaker per un giorno. Allora facciamo questo piccolo intro, ci aiuta la Gazzetta del Sud. Il progetto di radiofonia porge la mano ai detenuti. Radio speaker per un giorno, l'attività laboratoriale di radiofonie in carcere è stata avviata all'interno della casa circondariale di Gazzi. Da qui in poi, Alfredo, io farei raccontare a te cosa è successo. Posso dire però ai radioascoltatori che quando ho letto questa cosa qui ho chiamato subito Alfredo e ho detto: Alfredo, questa cosa va raccontata, perché questa storia va assolutamente assaporata, perché magari possa essere resa replicabile come esperienza in altri contesti.
Ma anche perché quando lo dirò ai ragazzi nei prossimi appuntamenti che avrò con loro di questo interesse per la stampa, questo interesse per la radio, che è il mondo in cui loro si muoveranno per poche puntate, però insomma fanno questi passi, sarà molto gratificante. Allora, quello che la Gazzetta e gli altri giornali non portano è quello che poi sarà il titolo di questo progetto. Com'è questo titolo? Ci arriviamo. Io vengo contattato da due docenti che si occupano di formazione all'interno del mondo delle carceri, che mi chiedono cosa si potrebbe fare per i detenuti in base alle mie competenze, e la mia risposta è stata ovviamente una e una sola: fare la radio, e farla nella maniera in cui la fate anche voi, cioè il podcast, che è questo strumento straordinario, che è forse l'unica novità della radiofonia da 100 anni a questa parte. La radio è sempre stata, la bellezza è stata che è sempre uguale a se stessa, no? Non è mai cambiata, perché ti permette di essere ascoltata senza avere particolari impegni, non devi stare lì a guardare uno schermo, ti metti le cuffie, accendi il volume e l'ascolti facendo le tue cose. In fondo il podcast è anche questo, no? Diventa un piccolo file che tu poi ascolti quando vuoi, scaricando dalla piattaforma che hai scelto. E allora io dico: perché non creiamo una piccola redazione e creiamo appunto il podcast? L'idea piacque, è nata, e quindi c'è stato un primo incontro con questi ragazzi. Ora voi potete capire quale può essere l'emozione ben entrare in una casa circondariale, no? A parte che abbiamo visto le carceri al cinema, nei telefilm, quindi un pochettino ti emoziona questo fatto. Uno si immagina sì. Che magari queste persone sono, che ne so, triste, incazzate, come, e invece come, io mi trovo come, davanti.
Alfredo, come ti sentivi? Cioè, quando...
Guarda, è ansioso, è il minimo di dire, no? Anche perché non sai fin quando ti puoi spingere nel parlare, no? Perché magari digli, ah, voi vi piace la radio, mi aspettiamo delle risposte, sì, e chi la può sentire, anche in diretta, e cosa senta la radio, no? Come dire, noi non siamo in condizione di fare nulla, quindi... il pensiero era come che linguaggio uso con loro, e invece sono stati loro a usare un linguaggio assolutamente dico normale, ma vorrei che si capisse in che senso, no? E quindi mi hanno sorpreso, perché loro sono entrati in una classe come potrebbero fare tanti altri ragazzi in giro per l'Italia, per la nostra città, per la nostra regione.
Quanti anni avevano, Alfredo, i ragazzi?
È una classe di 20, non so il criterio con cui viene scelto poi, perché poi l'adesione è volontaria, non è che viene imposta tipo che fosse una parte della pena, ecco. Ed erano più o meno, sì, decisamente giovani, dai 20 ai 30 anni, con due un pochettino più aged, che hanno comunque accettato perché evidentemente interessati o perché magari avevano così queste tre ore di libertà, non lo so, non ha importanza. Questo è il fatto che mi trovo questo gruppo che in qualche maniera mi mette immediatamente a mio agio, e quindi io riesco a essere sicuramente me stesso, e osservando la loro allegria e il loro entusiasmo nell'essere coinvolti in questa cosa, la radio, la musica, i mixer, eccetera, io a questo punto azzardo, come un po' nel mio stile, mi piace sempre essere non irriverente, ma usare il sarcasmo, l'ironia, che penso che sia una delle ricette migliori che abbiamo e che ci resta. Dico, ma secondo voi, se noi questa cosa a cui ancora non abbiamo dato un titolo, la chiamassimo Radio al Fresco, è nata una grande risata.
Bellissimo, bellissimo. Senti Alfredo come applaude il pubblico. Maestro, che le pare? Radio al Fresco è geniale.
E difatti i prossimi episodi, anzi i primi episodi del podcast, che saranno disponibili presumo intorno alla metà di maggio, è il tempo di realizzarli, quindi sa cosa vuol dire, no? Puoi metterli a posto, queste cose tecnicamente, si chiameranno appunto La Radio al Fresco. Io ho visto un entusiasmo che mi conforta anche in quella che è la mia passione, la radio. La radio mette a proprio agio, cioè c'è poco da fare. Mentre la TV tu sei lì che devi metterti la giacca, la cravatta, l'inquadratura, un po' di trucco, le luci, eccetera. La radio invece no, ti consente di trasmettere anche in pigiama o come ti pare.
D'altra parte l'ascoltatore, cioè, in qualche modo invece permette di immaginare, e questa è una cosa
l'ascoltatore non ha idea di come siamo in questo momento, no?
Esatto.
Sicuramente ci immagina seduti a un tavolo, il microfono, però oltre questo non può andare, anche la voce non ti dà esattamente il volto di chi sta parlando, ti puoi immaginare chiunque, e meno male per quello che mi riguarda.
Ma quindi conoscono, Alfredo, perdonami, non si conoscono le storie ancora, non sapremo che cosa ascolteremo.
No, è tutto un divenire, voi siete i primi che si stanno interessando, ma devo dire che sto ricevendo input anche da parte di organi di informazione nazionale, questa ve la do così come notizia proprio in anteprima, cioè un interesse che non pensavo, un titolo nato per scherzo, un progetto nato, non dico alla Carlona, ci mancherebbe altro, ma così, senza sapere di quello che veramente poteva succedere, sta suscitando un interesse che fa piacere non a me, io non vedo l'ora di poterlo dire ai ragazzi del prossimo incontro, guardate che stiamo diventando, uso tra virgolette il termine, famosi, però insomma si parla di voi, si parla di questo progetto, ed è anche un modo per farli tornare in società, perché il problema poi di queste persone è quello che succede dopo. Certo. Se c'è, è vero, il pregiudizio di quando entriamo in una casa circondariale, no? Cioè la cella, la chiave, il secondino, e il problema è che loro subiscono poi il pregiudizio quando finiscono di scontare la loro pena. Molte di loro, anzi quasi esclusivamente, sono tutti dentro per problemi legati alla droga e allo spaccio. Il problema è quando usciranno, che cosa incontreranno nella società, quali pregiudizi, riusciranno a tornare a inserirsi. Credo che sia questa la loro maggiore preoccupazione, e io spero che, non lo so, che anche questa esperienza che faccia capire che chi è dentro sta pagando i suoi errori, una volta che li ha pagati, ha pagato il suo debito, è giusto ed è perfetto che debba tornare a tornare alla società civile.
Ma anche perché dovrebbe essere lo scopo di una casa circondariale.
Appunto è quello. No, dentro fanno un sacco di cose, cioè sì. C'è chi lavora in falegnameria, c'è chi fa il barbiere, con retribuzioni più o meno regolari. E quindi c'è questa specie di rieducazione. Ti ripeto, per me è poi il nostro pregiudizio, il nostro atteggiamento verso queste persone che dovrà in qualche maniera cambiare, non so come, però magari queste esperienze che portiamo in giro possono aiutare.
Incredibile, Alfredo. Devo dirti che purtroppo, per fortuna, ho una fervida immaginazione, quindi quando ascolto il racconto di qualcuno, se mi tocca, sì. E questo racconto mi tocca particolarmente, sia per la bellezza del progetto, quindi complimenti a chi lo ha pensato. Ho letto appunto che è stata...
Sì, voglio citare le due docenti che hanno reso possibile tutto ciò, Francesca Fisichella e Marcella Magistro.
Esatto, perché ho letto che è un progetto del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti e che la scuola, insomma, per il quarto anno realizza questo laboratorio con il professor Giovanni Calvagno, e appunto sono citate ovunque anche dalla stampa questi due docenti. Quindi ecco il nostro pubblico maestro giustamente acclama anche le due docenti. Complimenti, le salutiamo, perché questi sono progetti che toccano il cuore. E quando ascolto progetti di questo tipo è come se attraverso il tuo racconto io l'avessi un po' vissuta. Devo dirti che ciò che dobbiamo ricordare, ecco perché questo progetto secondo me ha un grandissimo valore, un enorme valore, proprio perché dà la possibilità anche a chi lo realizza di portare fuori una dimensione che è quella che questi ragazzi vivono, che è o dovrebbe essere in questo caso evidentemente un esempio virtuoso, e lo è, di rieducazione, di opportunità anche, no?
Certo.
Rispolverare, rivedere, rivalutare, valorizzare anche attitudini, perché no? Insomma, per poter ricominciare fuori. Però quello che dici è tristemente vero. Il pregiudizio è qualcosa che certamente non aiuta. Poi diciamo anche che questo è un momento, il momento che viviamo non è un momento.
Guarda, c'è poi una strana coincidenza, sai che Facebook ti propone ogni giorno i ricordi, no? Di quello che è successo quel giorno. Era un primo aprile, mi pare fosse il 2015, la radio in cui io operavo, Radio Street, organizzò uno scherzo che riuscì benissimo. Si inventò un'operazione di polizia chiamata Non ho l'età, in cui io venivo arrestato. La notizia.
Lo ricordo.
Scoppiò un po', cioè è uno scherzo riuscito, molti espressero il loro disappunto, come è possibile, ma non me l'aspettavo, eccetera. E quindi insomma lo scherzo durò quasi un'intera giornata, poi alla fine ho svelato il mistero dicendo: ma scusatemi, ma avete visto che giorno è oggi? E quindi molti si sentivano sollevati, io per primo, anche perché insomma stava durando un po' troppo. E il giorno dopo parte questa cosa, no? E ora io, a proposito di pregiudizio eccetera, io mi diverto quando attualmente mi dicono: senti, che fai domani? Dico: no, domani sono in carcere. Per un attimo restano zitti, perché no, come dire, oddio, sei in carcere, che vuol dire? Dico: no, aspettate, vado a fare questa cosa qua, un corso eccetera eccetera, non vado a carcere per altri motivi. Però insomma, quando tu dici che vai in carcere, un po' la gente ci rimane così per un attimo in silenzio.
No, certo,
non è come dire vado al ristorante, però sicuramente qualcosa.
Però vedi, ancora una volta, grazie alla radio, abbiamo modo di dire a chi ci ascolta: pensiamoci a queste parole, sì, a questo racconto, a questa esperienza. Perché
sì, assolutamente. Guarda, io credo che alla fine non sarò io che avrò dato qualcosa a questi ragazzi, ma il contrario, saranno loro a dare a me moltissimo, e non potrò che ringraziarli per sempre.
Certo, ma comunque fortunatamente di queste iniziative ce ne sono un bel po'. Io mi ricordo che anche Lucciardone comunque organizzò un tour teatrale.
Sì. Guarda che qui a Gazzi noi svolgiamo gli incontri in quello che è un teatro vero e proprio, con palcoscenico, i sedili, le quinte eccetera, e hanno fatto delle esperienze teatrali che sono anche uscite fuori,
sì.
Proprio in teatri veri e propri. Quindi insomma c'è questa attività anche culturale meritoria, che secondo me è poco conosciuta e andrebbe raccontata.
Bene, maestro, allora mi sa che per tramite del nostro amico Alfredo avremo ancora da raccontare. Mi sono certamente convinta che è opportuno approfondire questa storia, che però ricordiamo, è stata possibile grazie anche, lo diciamo noi Alfredo, al tuo cuore, perché non è la prima volta che ti vediamo, che i messinesi ti vedono vicino a buone cause. Lo fai sempre, lo fai in modo generoso, col sorriso, tra l'altro mettendoti sempre nei panni del bisogno, nei panni di chi ha delle necessità. Sei una persona veramente molto empatica, vedi il pubblico, riconosce che ho ragione, maestro Filippigni, e quindi perché applaude, penso mi sembra
ma credo che questo sia anche una lezione della radio, così come chi ci ascolta non sappiamo chi siamo, non sanno chi siamo, anche noi non abbiamo idea se ci ascolta uno, due, tre persone, esatto. Quindi ci immaginiamo sempre una generalità di persone e quindi dobbiamo parlare a tutti, senza alcuna distinzione, poi magari c'è uno solo che ci ascolta, però ecco, questo è già un buon iter, una buona formazione, no? La radio è la radio, io la amo, che ci posso fare, me la porterò per
la radio, dà un approccio molto più intimo alle parole,
intimo,
perché chi ascolta lo fa in un momento che è tutto suo, chi ascolta ha la possibilità di ascoltare, lo fa quando può ascoltare, quindi sceglie cosa ascoltare, quindi
assolutamente quello che
Alfredo, tu hai fatto radio per tutta la vita. No. Hai voglia di dire a chi ci ascolta, perché devi sapere che comunque ci ascoltano un po' da tutta Italia. Salutiamo sempre il buon Ninni Ricotta, maestro Filippigni, che è il papà di Mood Italia Radio, che ci dona questo preziosissimo spazio di racconto, quindi lo salutiamo sempre ad ogni puntata. Ma ti va di raccontarci tu come hai cominciato a fare radio?
Nella mia generazione, che si appassionava di musica, erano gli anni in cui la musica non ti arrivava come arriva adesso, no? La rete, Spotify, eccetera, eccetera. Te la dovevi andare a cercare. Lo strumento per poter avere la musica era la radio, ma non c'erano radio italiane che potevano soddisfare questo bisogno. Bisognava andare nella piazza del paese, questo parlo per la mia esperienza, e cercare di sintonizzarti nelle radio europee che di notte in AM, non in FM, riuscivi a beccare. Una di queste era per Luxembourg, e tu lì ti abbeveravi con tutta la musica che arrivava, i Rolling Stones, il rock, eccetera. Soprattutto da un gruppo di ragazzi di Milano, l'idea di poter trasmettere. Era proibito perché solamente la RAI poteva trasmettere, aveva il monopolio. Nascono quindi anche i primi sequestri, i pretori, una figura giuridica che non c'è più, che sequestrava gli impianti. Io ero a Tropea con un gruppo di ragazzi di origine calabrese, ma in vacanza in questa località, e allora decidiamo anche noi di fare la radio, e la facciamo a Capo Vaticano, perché Capo Vaticano era bellissimo, il mare eccetera, e soprattutto perché di fronte a noi avevamo quella che era la città di riferimento, che era Messina è stata per un bel po' di tempo una città di riferimento, no? A cui guardare per tante cose. Se non che qualcuno disse: ma perché non andiamo a Messina, che è commercialmente più ricca? E così sbarcammo in questa città, in una villetta. Eravamo una comunità di 5 persone che vivevano praticamente quella radio, e si chiamava Radio Onda, e da lì nasce poi l'avventura. Poi le radio furono liberalizzate, e quel periodo, dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli 80, la radio coincise con quella che io chiamo una vera e propria rivoluzione culturale, perché consentì ad un vaso in cui erano intrappolati aspiranti attori, aspiranti giornalisti, aspiranti musicisti, a uscire fuori, perché avevano trovato il loro spazio per fare palestra. E quindi la radio fu un fenomeno culturalmente molto importante in questa città. C'è un sacco di gente che ha iniziato in radio a Messina: Maurizio Marchetti, Nino Frassica,
Fabio Matteo. Salutiamoli tutti.
E un magistrato famosissimo, Fabio De Pasquale, trasmetteva in radio, Ida Fazio, che è una storica importante. Era un grande laboratorio, ma anche una grande comunità vivace, culturale, che ha dato i suoi frutti. Adesso la città si è un po' addormentata, ma chissà, secondo male.
Il buon Paolo Micheli.
Sì, Paolo Micheli era la voce della notte, Antonio, esatto. Giudice, che fu,
Antonio Lo Giudice,
che fu un fenomeno di divismo impressionante.
Sì.
Non era in quegli anni, non lo può capire, ma c'è questo episodio di Antonio Lo Giudice, la radio dove lui si trasmetteva, il Teatro Studenti, era in un palazzo del Royal Palace Hotel, dove c'era Scienze Politiche, che non c'è più, era al quarto piano. Lui era sempre seguitissimo da gente che lo voleva salutare, fama dediche, eccetera. Lui, per scappare a un gruppo di persone che gli venivano da presso, salì al quarto piano con l'ascensore, uscì, li trovò ancora lì, allora andò a piedi. Un altro piano ancora c'era la terrazza, per scappare, il palazzo non era ancora finito, per aprire la porta dell'ascensore, che però non era bloccata, e lui precipitò di un piano per sfuggire ai suoi fan.
La so con questa cosa.
Piccolo danno alla gamba. Sì. Succedevano queste cose, che dico, Fiorello, all'epoca che era un ragazzetto, le onde radio erano libere, non erano molto occupate, quindi si arrivava anche distanti in Sicilia, lo ascoltò e divenne un fan di Antonio Giudice. Quindi, insomma, voglio dire, Messina ha avuto, era una delle 10 radio d'Italia, quindi ha avuto un eco molto molto importante.
E in quel periodo, se non sbaglio, si muoveva anche Punto Radio, che era la radio di Zocca di Vasco Rossi, perché Vasco Rossi iniziò lì proprio nel 70.
Sì, questo sì, in Emilia. Ma un sacco di gente che iniziò con la radio, sicuramente. Però di tutti i personaggi televisivi che vanno per la maggiore, Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, è tutta gente che è nata in radio. Lì ha imparato il dono, posso dire, della sintesi, cioè di dire le cose essenziali in poco tempo. Ed è stata quindi una scuola che, come avete visto, ha funzionato per loro sicuramente.
Fantastico, fantastico maestro, questo percorso veloce nella storia della radio, anche con un affondo su Messina.
È anche una storia della città, sicuramente, che sì. Mi piacerebbe venisse fuori
assolutamente
questo disegno.
Assolutamente.
Ma non è detto, può darsi che ci sarà qualcosa che racconti questa storia.
Non sarebbe male. Quando lo farai, torna qui e raccontacelo, ovviamente. Questo esatto. Alfredo, volevo che ci lasciassimo con un'ultima domanda a cui tengo molto. Devi sapere che qui a Buono e Giusto amiamo farci un po' i fatti degli altri, però sempre guardando a quello che è il cuore di questo format, e quindi le buone cause. E il cuore più vero, quello che si avvicina all'umanità, come ci siamo detti, è appartenerti. Di questo ne sono certa. Dicevo, sei stato spesso al fianco di buone cause, in vario modo, con la musica, con la radio.
Con la musica soprattutto, sì.
Con la radio, anche solo con la tua presenza, a volte anche solo con la tua presenza, per il piacere di esserci, testimoniare quella causa, quella mission. C'è una di queste esperienze che ti ha colpito di più, che ti ha toccato, e perché lo ha fatto? E soprattutto posso chiederti, ma per restituirlo a chi ci ascolta, quanto vale donarsi per uno scopo sociale importante in cui si crede?
Io ricordo una serata a tema appunto beneficenza, la vogliamo chiamare così?
Raccolta fondi, ci piace chiamarla raccolta fondi.
Raccolta, in cui credo che qualcuno che era anche qui dentro, in questa trasmissione adesso, si inventò di fare una serata anni 70. Io non sono molto per la nostalgia, no? A me la frase ai miei tempi, no? Quelli che dicono i Maneskin, ai miei tempi c'erano i Rolling Stones. A quei tempi c'erano i Rolling Stones, ma ci sono i Maneskin e i ragazzi hanno tutto il diritto di avere la musica dei loro tempi, no? Quindi non mi piace questo ai miei tempi. Quindi un po' ero titubante su come la gente poteva reagire, però c'era da fare testimonianza, c'era da mettersi in gioco. L'ho fatto ed è stata una serata di un divertimento incredibile. La gente che ballava Nico Fidenco, Rocky Roberts, Rita Pavone, cioè una
grande. È stato molto bello. Io c'ero.
Sì. Ecco, brava. C'eravamo tutti. No, appunto, perché poi è anche divertente, no? Perché uno si immagina che la beneficenza, allora si mettono in quattro a tavola a parlare, a illustrare. No, c'è anche questo. Però la beneficenza si può fare anche divertendosi, anche distribuendo gioia, che forse è la motivazione e l'imitazione più bella che si possa fare.
Restituendo a chi vuole sostenere una causa, bellezza, la bellezza dell'arte, della musica. Esatto, è proprio questo. Maestro, maestro, io per chi ci ascolta ricordo sempre che è possibile riascoltare tutte le puntate di Buono e Giusto su Spotify, e per i più curiosi, chi vuole saperne un po' di più su Mood Italia Radio, andare a digitare mooditaliaradio.it. Io ringrazio tantissimo Alfredo Reni per essere stato con noi, davvero grazie.
Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
È stato un piacere. Ringrazio il maestro Silipini che sempre mi accompagna in questa fantastica avventura. Grazie maestro.
Grazie a lei tantissimo.
E in chiusura un abbraccio forte forte, grande grande, fitto fitto al nostro Ninni Ricotta. A presto, arrivederci.
Hai ascoltato su Mood Italia Radio Buono e Giusto di Letizia Bucalovita.